예. 어. 아, como está?
아.
마도 모노시아 왓사나네.
아, what's again?
왓사나네. Tu devi ascoltare.
A chi?
Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
La radio.
Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
La frequenza, mia,
sì,
frequenza.
Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
Il capezzolo della radio,
sì,
quello,
proprio quello
della sinistra.
Già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Oh. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.
Posto giusto, se suoni come sei, servisse a vivere, ne vieni più spesso, qua si può parlare, persino ascoltare, qua si può cantare, persino suonare, sei a Wazzanane, sei a Wazzanane,
Wazza che?
Sei a Wazzanane. Wazzanane,
Wazzanane.
Da quell'accento strano, quel modo un po' alla mano.
Benvenuti signori e signori a questa nuova puntata di Wazzanane. Come tutte le domeniche dalle 15 alle 16 vi portiamo nel viaggio meraviglioso della musica come solamente noi non sappiamo fare. Non lo sappiamo fare da un sacco di tempo ed è per questo che continuiamo a farlo. Sembra un gioco di parole, ma in realtà è veramente così. Come state in questo apriagosto? Perché sembra un po' agosto. Cioè io ho visto veramente, questa è una cosa pazzesca, perché comunque cioè è aprile e fa un caldo come se fosse agosto. Ho visto, mentre stavo arrivando in radio, già delle persone che andavano in piscina, sai quelle piscinette gonfiabili, no? Che si riempiono e si lasciano nel cortiletto. E io dicevo, cavoli, ma è aprile, cioè, ad aprile andavi in giro con lo smanicato, sì, faceva caldino, però una cosa regolare, fa caldissimo, ragazzi, fa caldissimo. Cioè io capisco che adesso i supermercati hanno finito le uova, ma mica perché le abbiamo mangiate, perché comunque si sono sciolte. Cioè, scusa, tu Nino, che arrivi dal Brasile, com'è la temperatura là?
E come qua, ma siamo in Italia. È stranissimo, un aprile così, Alele, è stranissimo.
Cioè se fosse capitato all'inverso in Brasile, sarebbe stata una cosa normale? Assolutamente no.
No, ma non è normale anche qua.
Beh, in Brasile però sarebbe stato di più. Ma per altre motivazioni che...
Lascia stare.
Dietro di lui, signori e signori, il nostro Like Man.
Ciao Lele.
Allora io vi ricordo che ad Alberto non sfuggirà mai un vostro post. Cioè lui è proprio il nostro Like Man di fiducia. Lui qualsiasi cosa tu metti, lui gli mette il like. È una cosa incredibile. La metti a mezzanotte, gli mette il like. Lo metti alle 4 del mattino, gli mette il like. Cioè io non so come fa veramente. Secondo me vive tipo, sai quei giochi virtuali dove tu sei costantemente attaccato alla realtà virtuale, ecco, è una cosa del genere.
È lui Facebook.
Sì,
come ti ricordi,
sì.
Matrix.
Bravissimo.
Matrix, l'architetto.
È lui l'architetto, assolutamente. Va bene, signori, è arrivato il momento di ascoltare il primo brano di questa puntata. Li abbiamo intervistati settimana scorsa. Loro sono il Dani e Luce, e questa è Fuego.
Ma tu, sì, ma tu sono sempre io che sbaglio. Sì, ma tu,
Siamo tornati in onda, abbiamo appena ascoltato Fuego, è proprio in clima estivo, capito? Perché cioè, non so se era tipo una premonizione, no? Fuego, perché visto che fa caldo, quindi abbiamo messo questa canzone, l'hanno fatta proprio perché arriverà il caldo. Vabbè, comunque, cambiamo completamente genere e tra l'altro sono strafelice perché comunque, oltre a essere una cantautrice, è una persona molto interessante. Voi adesso non vi posso dire quello che ci siamo detti, anzi ci vorrebbero 10 ore per poter parlare di quello che ci stavamo dicendo fuori onda. Ci sono un sacco di cose strainteressantissime. Vi posso garantire che lei ogni tanto dorme, non sempre, capito? Perché fa un sacco di roba nella vita e ogni tanto riesce anche a dormire. Signore e signori, ospite oggi a Wazzanane, Eller.
Ok, mi avvicino.
Benvenuta, benvenuta.
Grazie, grazie a te.
Innanzitutto, come stai?
Benissimo, mi piace il caldo, per cui... Sono super grata di vivere, cioè mi sto sciogliendo, sto sudando l'impossibile.
Perfetto.
però
fa
va benissimo
niente,
così.
Fa
sì, 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 sì.
Io sono per le stagioni di mezzo, mi piace quella temperatura un po' tipo 20-25 gradi con quella arietta leggera che
fastidiosissima, tipo la sabbia nelle mutande, una roba bruttissima.
La sabbia nelle mutande, questa era bella come citazione. Va bene, va bene. Allora, innanzitutto per i nostri amici ascoltatori, che cosa fai nella vita? Allarghiamola. Perché descriverti solamente come cantautrice è troppo poco.
Allora, aspetta, quanto tempo avete? Allora, nella vita, io quando mi fanno questa domanda dico che colleziono esperienze. Perché nella vita mi piace fare esperienza di tutto ciò che mi incuriosisce. Quindi ho fatto l'esperienza della musica, ho scritto, suonato, eccetera, eccetera. Dopodiché ho iniziato sui social e adesso sto, diciamo così, sviluppando tutta quella che è l'attività legata alla crescita interiore e alla legge di attrazione. Ho aperto un'accademia nel giro di 2 anni, realizzo corsi, seguo i miei studenti, ho 450 corsisti.
Ma tutti tu li segui?
Praticamente i corsi sono corsi online,
okay.
Però tendenzialmente quando hanno bisogno di qualcosa ho fatto dei gruppi, tipo come se fossero delle classi che supervisiono io. In modo tale da non averli tutti insieme, però okay. Se hanno delle domande o delle questioni, finché non avrò formato delle persone che effettivamente...
Adatte per poter...
Sì.
Okay, ok.
Però
okay.
Per il momento è...
Fantastico.
Però dormo, 8 ore a notte dormo, di solito.
Dici come fai? No, io lo so come fai, perché viaggiando nel multiverso, lei riesce a gestire... Non so se voi vi ricordate il film tipo Miss Peregrine e i ragazzi speciali, non so se l'avete mai visto. Allora, innanzitutto vi consiglio prima di leggere il libro piuttosto che vedere il film, perché secondo me il libro è molto più bello. Però in realtà cosa succedeva? Miss Peregrine aveva la facoltà di fermare il tempo e di poter rivivere sempre lo stesso giorno per sempre. Sempre lo stesso giorno, però.
Che noia.
Quindi è una noia da questo punto di vista. Però provate a immaginare se magari ci fosse la possibilità di fermare il tempo e magari assimilare realmente un'esperienza che per varie situazioni ti può essere sfuggita di mano. Potrebbe essere interessante. Come
però
cosa,
sai
eh?
Che questa cosa si può fare, ovviamente.
È lì che la volevo!
Questa cosa si fa, okay. Perché in realtà il tempo è una condizione nostra, è della nostra percezione. E noi siamo abituati a vivere... nell'lì e domani o nell'là e ieri. Non siamo abituati a vivere il tempo presente. Quando tu riesci a rimanere nell'adesso, il tempo è come se si dilatasse. Non so se mi hai visto la saga di Twilight, quella dei vampiri.
Sì, sì, sì.
Cioè, quando lei diventa vampira, lei corre in mezzo a questo parco con tutte, cioè, con gli animali, e lei corre velocissima. Per dare quell'effetto il regista ha utilizzato questa cosa meravigliosa dove si vede lei che corre e tutto rallentato, come se fosse
certo,
completamente,
sì, sì.
Quasi
sì,
fermo,
sì, sì.
Ecco, quello è lo stato di vita che vive la persona che vive nell'adesso. Quindi lì dentro tu hai la possibilità di fare tantissime cose proprio perché non vieni risucchiato dal futuro, quindi dalle tue prospettive, dalle aspettative, da quello che vuoi, e nemmeno vieni inchiodato nel passato che ti tiene lì. Quindi puoi fare tante cose per quello.
Voi pensavate, cioè, voi pensavate che fosse una puntata esclusivamente votata alla musica, ma invece no, perché questa puntata, e durerà, cioè un'ora secondo me è troppo poco per poter parlare di tutti gli argomenti che potremmo tirar fuori oggi.
Mi rinviterai.
Assolutamente, assolutamente sì. Intanto direi che ci ascoltiamo il tuo primo brano, okay. Prima ce lo gustiamo e poi dopo ne parliamo.
Ok.
Ho visto il nostro mondo infrangersi. Potrei parlarti ancora delle lacrime che ho pianto. Di quel sorriso spento che nasconde centomila incognite.
Difendimi, e io direi di partire proprio da lì. Difendimi, difendimi. Sei un po' una maga tu, eh?
No, no.
Sì, sì, ce l'hai un po' quella.
Tutti siamo quella, maghi.
Quella, sì, ma mi piace pensare tipo che, no, allora, non so se è proprio Trono di Spade, perché il Trono di Spade era un po' un casino, capito? Però,
mai visto.
Non l'avevi, però qualcosa tipo, non lo so, Scarlet Witch, Scarlet poi tra l'altro ci... Ti si può abbinare, Scarlet Witch, mi piace come idea, sì, di magia, di esoterismo, di queste, vabbè, comunque lasciamo perdere, perché stavamo proprio andando fuori tema in maniera grandiosa, va bene. Allora partiamo dal brano Difendimi.
Difendimi.
Cosa
Difendimi
hai voluto raccontare?
È stato il primo brano in italiano uscito dal disco, dal primo disco. È un brano a cui sono molto legata perché mi ha, diciamo così, posizionata come forse la prima cantante metal, questo brano tra l'altro passava su MTV, il video, cantato in italiano, perché di cantanti metal in Italia, di gruppi metal meravigliosi, bravissimi, anche dei cantanti donne bravissime ne abbiamo. Davvero, non ci fa invidia a nessun altro paese. Il punto è riuscire a farlo in italiano e almeno che mi ricordi io ce n'erano pochi. Magari ce lo sanno suggerire loro se c'era qualche cantante metal.
Comunque hai tirato fuori una cosa fighissima che era MTV. Cioè che sì, siamo tutti cresciuti, sì, almeno su MTV. La nostra generazione è cresciuta con MTV ed era veramente
bellissima. E tu non hai idea di quando ho visto il mio video su MTV.
Cacchio, cioè, esplode, cioè soddisfazione proprio di quelle
power. Pianti!
Ci credo, anche perché mi ricordo che ai tempi MTV era il non plus ultra.
Sì, sì.
Cioè c'erano addirittura le dirette che venivano fatte da Piazza Duomo in alto.
Sì, quello era TRL.
Bravissima.
Io chiamavo TRL'er. Magari un giorno ci arrivo anch'io, no, niente.
Cioè, e quindi era veramente tutto molto bello. Sì. Ed è passato, tante volte quando si tirano fuori queste cose, uno si ferma e dice, cavoli, che meraviglia però, che meraviglia. Poi i tempi cambiano, probabilmente noi non ci accorgiamo neanche delle bellezze che ci sono in questo tempo.
Beh,
no?
Siamo qua, capito? Che meraviglia. Però
questo è già...
Siamo qua...
Già, cioè, è stupendo l'essere qui, ma tipo su dei format come MTV magari sono cambiate le situazioni, quindi di conseguenza è sparito. No? Prima addirittura io mi ricordo che prima di MTV c'era Match Music.
Match Music, sì. Ancora ma era forse un programma? È vero, sì, però facevano tanta dance, se
facevano
non mi sbaglio.
Facevano tanta dance.
Ma lo ricordo.
Poi c'era tipo, c'era un programma che veniva fatto, c'era anche un'altra emittente.
C'era All Music.
All Music, bravissima.
E poi ti racconto un po' di cose di All Music.
C'era All Music e faceva quel programma che era tipo un video box, te lo ricordi?
Sì.
Dove comunque c'era anche gente di Saronno che l'aveva fatto e quando io li ho beccati, li ho intervistati per varie... Ma tu hai fatto video box? No, lasciami bene. Comunque, quando è che ti sei innamorata della musica?
Allora, mio papà faceva il DJ.
Ok.
Quindi io nasco, in realtà io nasco quasi in sala prove, nel senso che mio papà era in sala prove con uno dei suoi gruppettini così, mia mamma era fuori dalla sala prove a fare la spaghettata con le varie mogli e io decido di nascere, quindi tutti i musicisti vengono in ospedale con me. E io nasco, quindi non era possibile non innamorarmi.
Non era possibile.
E poi ho questi ricordi di mio papà in radio, perché io la notte non dormivo e quindi mi portava, lui aveva un programma notturno e mi portava in radio. Io mi ricordo questi odori, per dirti, la custodia della chitarra, l'odore del fast fret. Io ho un feticcio con l'odore del fast fret, che è quel coso che si usa per inumidire le corde della chitarra.
Sì, sì, sì.
Ecco, perché spesso mi metteva tipo nella custodia della chitarra a fare la nanna, quindi io ho queste robe qua e...
Comunque bellissimo.
Sì, sì. Cioè, i miei compagni di asilo cantavano tutte le varie canzoncine così e io cantavo no woman no cry. E non capivo perché loro mi guardavano così come per dire cagno. Cioè ero un'emarginata già dall'asilo.
Mi è capitato anche a me che mi hanno sgridato perché quando mi hanno chiesto ma scusa tu con che musica fai addormentare tuo figlio? E io spesso mettevo su delle playlist tipo con i Led Zeppelin, The Who, Fleetwood Mac, i Queen. E ho detto, ma no, ma tu lo devi addormentare con la ninna nanna. Faccio, ma no, io lo voglio fare addormentare con qualcosa di bello, capito? Perché comunque il sonno, secondo me, se tu ascolti qualcosa di bello, è ancora più figo.
Ma poi no? I bambini li riconosci. Cioè io lo facevo con le mie nipoti, la mia prima dormiva con Satriani, no?
Bellissimo.
E tu riconoscevi proprio, perché se le mettevo su qualcosa che non la faceva, cioè che la innervosiva, cioè i bambini non hanno mezze misure, e quindi non dormiva manco a morire. No. Poi gli mettevo su Satriani 3 secondi, dormiva. Bomba. Era proprio la sua nanna perfetta.
Qual è il momento migliore per scrivere?
Quando ti viene.
Ma c'è un momento tipo della giornata, notte, giorno, oppure proprio è una cosa così, boom, arriva.
Allora, io ho scritto parecchi dei brani in macchina mentre guidavo, mi fermavo nella piazzolla e scrivevo. La chitarra ce l'avevo sempre nel bagagliaio, per cui bene o male. Ne ho scritti alcuni e qualcuno in momenti che non posso dire.
Okay.
E anche abbastanza particolarmente. E, quindi non lo so, quando mi viene a me poi... La maggior parte delle volte le canzoni, non so, probabilmente me le inviano così impacchettate, quindi non devo sbattermi troppo. E quindi, non so, magari mi sveglio, bam, l'ho sognata, la scrivo e la suono. L'unica cosa che devo capire bene magari è il riff iniziale piuttosto che l'arrangiamento o altre cose.
È una fortuna, eh?
Comunque, ma è, cioè, sì, è una connessione. Esatto. Ma una fortuna e una sfortuna anche, perché per esempio io penso che la tortura che ho vissuto in maniera proprio più brutta in tutta la mia vita è stato lo studio di registrazione, perché poi magari devi mettere a posto un qualcosa che tu avevi pensato in un modo e il produttore ti dice
no, non va bene,
funziona in un altro
così,
modo, okay. Ma anche nell'ultimo singolo che è uscito, cioè Pianti, è durato 2 mesi sto pianto, perché poi per esempio magari alcune frasi funzionano perché di getto ti sono venute così, tu ti ci affezioni, però cambiando quella parola funziona di più e trasmette di più. Quindi cosa fai? La parola la cambi oppure vuoi rimanere fedele a quello che ti è arrivato così? Quindi ha il suo positivo, ma anche il suo lato difficile, ti dico.
Perché è vero, comunque sia, c'è una parte, giusto perché comunque... abbiamo iniziato parlando un po' di pragmatismo, che tante volte cozza con l'aspetto più emotivo e empatico, no, della realizzazione di un brano. Quindi, cioè, esce così, ti piace quella frase, dici no vabbè, cavoli, wow, e poi dopo ci arriva il tipo pragmatico, in questo caso il produttore, dice sì, bello, bello, però se tu magari gli metti la E accentata, cambia volume, mi piace perché si sì, però
poi magari
che fatica.
Poi magari tiri fuori la parte migliore della canzone,
certo,
piangendo, eh?
Certo,
cioè,
certo.
Però ti sembra veramente la tortura.
Certo.
E poi non è detto... Cioè, sicuramente un lavoro ci vuole. Oggi siamo abituati a sentire tante cose costruite proprio a tavolino, scritte a tavolino. Per carità, magari riescono ad arrivare empaticamente a tanti, però se tu sei un artista che nella sua canzone, se la scrive e parla della sua vita, quando ti ci vanno a mettere dentro le mani gli altri è sempre un pochettino un ribollire interiore.
Sì. Tra l'altro a brevissimo arriverà il periodo in cui dovremmo scongelare i vari Baby K, Fred De Palma, perché comunque arriva il periodo estivo, giustamente, cioè li abbiamo congelati a fine estate, ora li riscongeliamo per poter fare il loro, perché è giusto, perché arriva il caldo e comunque, cioè, anzi, mi è sembrato strano che ancora non ho visto nessun tipo di brano tipo reggaeton o cose, strano, perché voglio dire, siamo ad aprile, cioè non è conosciuto niente, vabbè, attendiamo, ma sono molto curioso, tra l'altro ho una playlist su Spotify dedicata proprio agli artisti che fanno tutte le hit estive, meravigliosa. Comunque, invece la canzone che andremo ad ascoltare a breve è stato il tuo ultimo singolo.
Sì.
E sembra quasi un inno.
Non è un inno. Però è una canzone molto particolare, perché è una canzone il cui testo è strutturato per andare a lavorare nel nostro subconscio e portarci a sperimentare delle aree emotive di consapevolezza in maniera automatica e che non abbiamo probabilmente mai sperimentato. Quindi questa per me è un po' la canzone che fa accadere le cose, la canzone magica.
Perché... Io l'avevo detto, avete visto? Cioè, vedi che poi è tornata su quello che dicevo io, cioè che era una maga. Ascoltiamoci.
Se lavo la tua immagine è solo per non fingere. Portami con te, che rimarrà di
tua immagine e piango per non fingere che non sia inutile, ovvio. E tu sempre più forte, tutto instabile oramai. Sorridi e te ne vai via da me. Amati, tutto si muove armonico. Tua immagine, perché non serve fingere, è tutto inutile, ovvio, e tu sempre più forte, è tutto instabile oramai, sorridi e te ne vai via da me, hey, lava la tua immagine, che qui non serve fingere, è inutile, ovvio, e tu sempre più forte, è tutto instabile oramai. Se ne vai via da me. Grazie, 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 grazie.
Che secondo me facciamo molto poco è quella di ringraziare. Cioè, tante volte le persone tendono molto, molto di più a lamentarsi, no? di quello che hanno, di quello che non hanno, invece di ringraziare per il momento presente, come dici giustamente tu, che è tantissimo. Uno degli esempi più semplici è prova a pensare se magari spesso partiamo dal presupposto che si dà tantissimo per scontato qualsiasi cosa, però prova a pensare se magari un giorno ti svegli e non puoi muovere una mano, già guarda come ti cambia la vita. E invece noi ci abituiamo e diamo per scontato il fatto che la mano si debba muovere, no? Quando ci svegliamo, e quindi quando non succede malediciamo questo momento invece di apprezzare il momento in cui la mano funziona. Cioè, sembrano delle banalità.
No, non sono banalità.
Ma non lo sono, esatto. Non lo sono assolutamente.
Io ho una malattia cronica, per questo che ti guardavo così. E purtroppo ho fatto 6 mesi della mia vita a letto, senza poter muovere neanche quella mano. Muovevo gli occhi.
Mannaggia.
A giorni alternati. Quindi lì mi sono resa conto di quanto invece fosse, ogni singolo momento fosse una benedizione. Anche per assurdo il momento in cui stai soffrendo. Ti muovi ma soffri. Perché lo puoi fare.
È vero.
E la gratitudine, come dici tu, ha un grandissimo potere, anche perché la gratitudine proprio a livello cognitivo ti apre alle opportunità, mentre invece la lamentela a livello cognitivo ti chiude, perché non ti dà nemmeno la risoluzione di ciò per cui ti stai lamentando. E noi veniamo cresciuti a lamentele. Ma guarda tutto quello che... Io adesso, per esempio, io sono tanti anni che non guardo la televisione. Però guarda quello che va normalmente in onda in televisione. Sono tutte cose dove ci si lamenta, dove si punta il dito. E quindi quello ti dà proprio la... è uno spaccato, è una fotografia di quello che viene insegnato alla nostra società. Quindi poi arrivi a 20 anni che perdi lavoro e vedi solo il fatto che hai perso il lavoro, non vedi l'opportunità di fare qualcosa che magari ti piace di più o che puoi guadagnare di più.
È vero, ma tra l'altro sull'aspetto dei telegiornali, questa è una cosa che mi piace sempre dare come spunto di riflessione. Dico, ma cavoli, cioè nel mondo comunque succedono sempre anche un sacco di cose belle. Invece i telegiornali
non fa notizia, la cosa bella.
Non fa notizia, è pazzesco.
E soprattutto non fa pur parlé. Sì. La lamentela è un collante sociale.
È vero.
E quando tu non sai di cosa parlare, dici, ma quelli lì, Ferragnez, e parti a lamentarti, poi da lì, non so, passi al governo, alle tasse, ai vaccini, che ne so, chi più ne ha più ne mette. E passi da una parte all'altra giusto per fare una chiacchiera.
Sì.
È proprio un collante sociale. E quindi finché rimarrà un collante sociale non se ne esce. Se imparassimo invece ad utilizzare come collante sociale qualcosa di evolutivo, allora
è vero.
Costruiremmo una società un po'.
Perché comunque c'è da dire che di realtà meravigliose sul territorio, anche sul territorio proprio piccolo, non c'è bisogno di guardare proprio la parte enorme della nazione, no? Anche nel quotidiano di ognuno di noi le cose belle ci sono, esistono e sono molto più presenti. Cioè ci sono, ti faccio un esempio che è una cosa che mi ha divertito tantissimo, è vedere un bambino che va a caccia di scoiattoli, ma non a caccia nel senso che li vuole prendere, che non li ha mai visti e quindi li insegue per capire che cosa sono. Guardare la sua faccia con la curiosità, con quella smania di voler conoscere, è un qualcosa di meraviglioso. Noi abbiamo perso anche l'aspetto della curiosità, cioè nel senso nell'era dell'informazione basta un click per essere proprio informati su tutto, ma non è detto che quelle informazioni siano giuste, perché comunque c'è anche tanto fake, e da lì arriva il sentirsi, il sentire, perché il sentirsi poi, secondo me tu lo sai meglio di me, riuscire a vedersi dentro ti dà la possibilità anche di filtrare meglio quello che vedi fuori, con i tuoi occhi, non con gli occhi degli altri.
Quando sai quali sono i tuoi occhi.
Bravissima, sì. Bravissima. Quando sai quando
c'hai ancora gli occhietti chiusi, sì, e sì, un po' impanati, sì, da quello che ti hanno inculcato, sì, è difficile fare questo distinguo.
Quando tu hai iniziato questo tipo di percorso, l'incontro con questo percorso com'è avvenuto?
È stato drammatico perché io, allora, in realtà io ho una storia che purtroppo è stata segnata proprio da questa malattia cronica. Quando tu cresci con una malattia, fin da quando eri bambina, ragazzina, hai tante problematiche da affrontare o da dimenticare, dipende come le vuoi vivere. Perché perché non fai le esperienze nei modi e nei tempi dei tuoi coetanei, che può essere un bene o un male, dipende sempre da come la vivi tu. Per me oggi è un bene, ma prima è stato un trauma. Secondo, perché per arrivare ad avere gli stessi risultati degli altri tu devi fare 10 volte tanto la loro fatica e gli altri non la capiscono la tua fatica, perché se non ci passi in quel tipo di esperienza non
posso
capisci.
Capire.
Quindi arrivi a un certo punto di frustrazione perché magari non riesci ad arrivare dove volevi o non riesci. Poi io sono una molto determinata, questo l'ho sempre avuto, quindi quando non riesco ad arrivare dove volevo, quando non riuscivo, perché adesso la vivo in maniera diversa, per me diventava un dramma e tornavano a galla tutti quelli che erano i miei traumi, non sono abbastanza, non valgo niente, tutte queste cose. In più l'abitudine a lamentarsi, che io sono cresciuta lamentosa e vittimista, quindi ti puoi immaginare, cioè per me era proprio una lamentela. E per tutta risposta, il mio fidanzato dell'epoca, era mio compleanno, al posto di regalarmi il solito profumino, il solito vestitino, il solito cinemino, e dice: sai cosa c'è? Ti porto a una conferenza di un certo Fabio Marchesi. E quando arrivo lì, questo qui dice, parla appunto della lamentela, dei tristi lamentosi vittimisti, e minchia, mi fa la fotografia. E dice: vabbè, anche se c'hai tutte le ragioni per lamentarti, ma non vale niente. Se proprio se rimani lì, rimani nel tuo angolino, dove c'è la spazzatura, dove c'è il fango, dove ci sono i rifiuti, dove c'è la fogna, tu rimani lì. Se vuoi fare un salto, allora innanzitutto smettila di lamentarti, anche se hai il diritto, la ragione,
di poterlo fare, certo.
Smettila di farla vittima e diventa un gigante ringraziando. E questa roba qui, se
ha una potenza incredibile,
sì, poi detta da Marchesi, garantisco, è stato tipo: ti metto la mano in bocca, ti ribalto come un calzino e poi, sì, ti lascio andare, faccio lo yo-yo,
sì.
Okay. E bellissimo, ti dà una visione, poi esci dalla conferenza e ti rendi conto che tutta la cacca che ti seguiva prima è ancora lì,
certo.
E quindi lì arriva il momento in cui ti devi rimboccare le maniche, ed è difficile.
Ed è molto difficile.
Ed è difficile. Quindi io ho fatto tanti anni a soffrire come un cane, ma non per le cose che mi capitavano, ma per come io decidevo di inserirle nella mia vita, perché non avevo ancora capito come fare gli switch. Ed è per questo che adesso ho deciso di impegnarmi in questo senso, cioè di fare io per gli altri, per chi vuole davvero fare un cambiamento, quello che nessuno in quel momento lì poteva fare per me, che io non conoscevo.
Questo è un aspetto che capita moltissimo a tutte quelle persone che comunque hanno avuto un vissuto particolare o comunque hanno incontrato diciamo la sofferenza e non avevano gli strumenti per poter gestire questo tipo di, esatto, sofferenza. Qualcuno gli ha detto come poterlo fare, poi chiaramente, come hai detto giustamente te, ok, mi hai dato la paletta e un sacco, ma poi ero io che dovevo spalare, non c'era qualcun altro che poteva farlo, esatto, al posto mio, no? Tutte queste persone che hanno passato questi eventi, tra virgolette, traumatici, comunque sono le prime che si mettono a disposizione per poter aiutare gli altri, per fare in modo che le altre persone possano comprendere, magari avere una sorta di prevenzione prima, no, che accada un qualcosa del genere. Non che la sofferenza possa essere evitata, no, ma possa essere compresa.
C'è un detto buddista, se non mi sbaglio, che dice che la sofferenza è inevitabile, il dolore è una scelta.
Vero.
Cioè, la sofferenza ti arriva, o forse vabbè, comunque la sofferenza, però, ti arriva, ti, certo, può arrivare qualcosa che ti crea del dolore, della sofferenza, delle difficoltà, però se perpetuarlo nel tempo è una tua scelta, o se farlo diventare, o anche quando mi dicono se da questo evento traumatico non hai imparato nulla, hai perso un'occasione, cioè nel senso, l'evento traumatico ti può servire per buttarti giù oppure per imparare qualcosa, dipende sempre da te.
Questo è uno degli aspetti che disse anche Mao disse: se sta piovendo e tu sai che comunque quando uscirai ti bagnerai e questa cosa ti dà fastidio, aumenterà il tuo fastidio. Se tu comprendi che comunque non ci puoi fare niente, ti bagnerai, vivrai la cosa in un altro tipo di maniera. Quindi tutto dipende
sempre. Esci ballando.
You know.
Beh, direi di sì.
Raccomando.
Sì, 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 direi proprio di sì, ma proprio dentro. Sì, proprio dentro.
Inside,
sì,
very
sì,
inside.
Very inside, assolutamente. Sì, sì. Quali sono stati quegli artisti che nel tuo percorso musicale ti hanno più influenzato?
Sono stati tanti. Allora, vabbè, tutta la scena rock e metal, io dico sempre sono cresciuta pane metal, perché quello era quello che ascoltavo, soprattutto negli anni in cui ho sviluppato di più la mia creatività. E poi tutto quello che è il rock anni 70, quindi Led Zeppelin.
Cavoli, storia, eh?
Sì, anche cose magari meno conosciute, come appunto, non so, Fleetwood Mac, tutta quella scena lì, E poi io ho sempre ascoltato tanta musica, ho imparato davvero ad apprezzare, anche perché io sono uditiva, io filtro tutto tramite l'orecchio, non tramite l'occhio, e quindi ho imparato ad apprezzare tanto il suono e quindi anche il pop, anche il liscio, anche la musica folk. Insomma, mi hanno influenzato tanto, ma credo che si senta, perché non c'è una canzone uguale all'altra. Mi hanno influenzato in tanti.
Qual è invece una canzone o alcune canzoni che ti hanno proprio segnato? O che magari nelle tue playlist le hai sempre, perché sono un po' dei mantra?
Io ho dei blocchi, cioè le mie playlist vanno a blocchi, c'è cioè il blocco bimba minchia, quindi quando ho bisogno di riportare a galla quel senso di leggerezza, ho la mia playlist con tutte le canzoni leggere, ma per leggere tendo anche canzoni pop italiane,
okay.
Ma non lo so, ti faccio l'esempio Caparezza, che però abbiano significato i Dari. Dari che erano,
certo.
Vabbè, che sono stati mistificati. In realtà alcune delle canzoni dei Dari hanno dei testi favolosi, quindi sono quelle canzoni che con leggerezza però ti fanno riflettere, appunto Caparezza ti fa riflettere tantissimo, eccetera, però è divertente. C'ho la mia playlist porno che quando c'hai il momento quello aggressivo porta in quel mondo lì. Poi c'ho la mia playlist inverno, quindi quando voglio sentire freddo, tendenzialmente sono quasi tutti brani metal, metal nordico, non so, Stratovarius, questi gruppi qua, Halloween. Poi c'ho la playlist estive.
Mamma, cosa hai tirato fuori?
Bruce Dickinson, Iron Maiden.
Ma tu lo sai che è una delle esperienze più belle a livello di concerti. Allora... Come te sono, se si può dire, onnivero a livello di musica, nel senso che mi piace ascoltare veramente tutto. Ho fatto un periodo ascoltando anche la musica neomelodica, ma perché volevo capirla. Ed è un micromondo, ti posso garantire che è un micromondo.
Insegna, dal punto di vista compositivo, ti garantisco che insegnano tantissimo.
Cioè, guarda, è una cosa incredibile. Comunque, sono stato a un Gods of Metal.
Io quasi tutti.
A Monaco.
Ah, ok, no, a Monaco mi manca.
E c'era, mi ricordo, come headliner, mi sembra che ci fossero gli Iron Maiden, i Metallica, non nella stessa serata, e orca miseria, adesso mi sfugge il terzo, ma comunque tutti gli altri, cioè, che non erano headliner, era gente tipo gli Slipknot, i Pantera,
Ozzy.
Forse era Ozzy.
Era Ozzy, guarda, sì, ti sto dire anche la scaletta.
Sì, forse era Ozzy.
C'era in Pantera e poi c'era Ozzy fine. Sì. O c'era Ozzy prima e Pantera in chiusura.
E poi c'erano, adesso mi sfuggono quelli che orca miseria, svedesi, che sono tutti truccati sempre da zombie.
Credo lo Filt.
No, orca miseria, mi sfugge. Ce l'ho qua, non me ne ricordo. Comunque, pazzesco.
Svedesi.
Ma la cosa incredibile era la gente. Tutti sia il pensiero che comunque il metal sia qualcosa comunque di grezzo, di anche sotto alcuni punti di vista anche un po' violento, no? Capito? Perché magari pogano all'interno delle... Ma in realtà c'era una fratellanza, ragazzi, che io non ho mai visto da nessuna parte.
Sì, io è per quello che mi piaceva. Bellissimo. Quell'ambiente lì. Sì, veramente... sì, tutti amici, proprio anche molto chiusi, molto protettivi, un ambiente protettivo.
Poi tra l'altro c'erano... delle magari delle persone che non si conoscevano, e tu le approcciavi in un secondo, capito? In un secondo, e già condividevi magari quello che tu avevi, perché era proprio un ambiente talmente, appunto, di fratellanza. Bellissimo.
Sai qual è il punto? Che in Italia noi eravamo abituati al calcio, e nel calcio ci sono le due tifoserie, uno contro l'altro, sì. No? Quindi, che ne so, Juve e Milan, non lo so, faccio un esempio. Mentre invece quando andavi a un concerto, anche se c'erano tanti gruppi, cioè tu eri lì perché ti piaceva quella roba lì, quindi non c'era la tifoseria, che ne so, Pantera contro Bon Jovi, sì. Cioè faceva comunque tutto parte di un panorama. Poi ti poteva piacere di più magari il rock un pochettino più suonato, quello un pochettino più metal, quello un pochettino più ritmico, però era tutto quello, quindi tu eri lì per lo stesso scopo, per divertirti e perché la musica era ciò che ti riempiva il cuore, mentre invece nello sport purtroppo non è lo sport che ti riempie il cuore, ma è la tifoseria che prende il sopravvento, e questo è un po'...
Alcune volte il caos è un punto di vista.
Sorriso, sguardo vuoto, grida senza un perché. Stanotte anch'io, come te, avrò già dimenticato come ridere. Perderò la vita in un bicchiere, i sogni in una coca e rum. Però io non dimenticherò. Credi, sogna, è dentro di te. Qualche cosa cambierà.
Io l'ho detto che era troppo poco il tempo, perché siamo già alla fine, capito? Mancano 5 minuti e potremmo andare avanti a parlare ancora per altre 3 ore, perché abbiamo semplicemente sfiorato alcuni argomenti, non li abbiamo neanche detti tutti, perché cioè, veramente con Heller si aprono continue porte, abbiamo aperto un condominio praticamente adesso. Cioè,
labirinto.
Cioè veramente, una cosa incredibile. Va bene, allora, per i nostri amici ascoltatori, quali sono i tuoi contatti, dove ti possono trovare, insomma, tutto quello che vuoi e che gli puoi dire?
Allora, su YouTube mi trovano come Heller Channel, su TikTok mi trovano anche come Heller Channel, su Instagram come Heller Gratitude. E che altro dire?
Dove possono recuperare i tuoi brani?
I brani si sentono ovunque, su Spotify, su Amazon Music, su Sony Music, su qualsiasi genere di piattaforma. Anche su YouTube ci sono i relativi video.
Nel caso fossero interessati alla tua accademia, come possono fare per contattarti?
Ah, basta che mi mandano un DM su Instagram, su Heller Gratitude, e poi da lì, oppure su TikTok, ma su TikTok non ho i DM. Su TikTok commento pubblico.
Perfetto.
Però
perfetto. Da lì poi dopo si avvia il dialogo, per poter capire. Ci sono per caso dei concerti in previsione?
Allora no, concerti in previsione con date già fissate no. Mi piacerebbe tornare dal vivo, sto capendo come, perché ho voglia che sia una cosa pazzesca e non il solito concertino dove fai dei brani, ma voglio che diventi un'esperienza, ecco. E quindi sto cercando di capire come, però ve lo farò sapere.
Bello, bello. Manca veramente poco. Io direi, Nino, di chiudere con la canzone di Heller, quindi la lasciamo così. Heller, secondo te qual è un consiglio che potresti dare adesso ai nostri amici ascoltatori?
Di pensare che tutto ciò che vogliamo è già adesso dentro di noi. Dobbiamo solo trovare il modo di andarcelo a prendere. Dentro, non fuori.
Signori e signori, è stata ospite oggi a Wazzanane Heller.
Grazie a tutti.
Grazie a
voi.
Miglior regia, grazie al nostro Like Man. Noi ci rivediamo questa sera alle 21 con Sunday Night. E mi raccomando, per tutta la settimana andatevi a prendere la vostra vita. Ciao belli.
Wow, thanks. It's beautiful, but you shouldn't have.